Capitolo 3. Psicologia e soldi nel trading. La psicologia prima della tecnica. Nel capitolo precedente ti ho parlato delle logiche che stanno alla base di ogni singolo movimento dei mercati finanziari e di come le mani forti siano in grado di pilotarne i prezzi attraverso gli enormi capitali a loro disposizione. Se non comprendi fino in fondo queste logiche, rischi di arrancare nei mercati e far fatica a mettere il pane in tavola, anche se possiedi la psicologia del trader vincente e conosci tutte le migliori strategie di trading. D'altro canto, la giusta psicologia, o il giusto mindset, se vogliamo dirlo all'americana, è indispensabile per diventare un trader profittevole. Te lo dico perché parlo per esperienza. Infatti, nella mia vita ho formato moltissimi trader e ho insegnato loro tutto quello che so sui mercati finanziari. Ho insegnato loro come le mani forti riescano a buttare fuori dal mercato schiere di investitori inconsapevoli, traendone un ingente profitto, e anche gli stessi pattern da me teorizzati in 20 anni di osservazione dei grafici. Gli stessi pattern, ti ricordo, che utilizzo quotidianamente e che mi permettono ogni anno di triplicare il conto su cui opero. Nonostante ciò, non tutti gli aspiranti trader che seguono i miei corsi hanno successo. Qualcuno diventa un trader professionista che guadagna tutti i giorni cifre consistenti. Qualcuno si arrabatta tra alti e bassi senza spiccare mai veramente il volo. E qualcuno alla fine capisce che quella del trading non è la sua strada. So che molti fuffaguru ti promettono che grazie ai loro corsi potrai arricchirti facilmente, mentre io ti sto dicendo serenamente che non basta seguire i miei corsi per diventare un trader profittevole. La verità è che queste persone hanno più bisogno di me che tu frequenti i loro corsi. Io, per prima cosa, sono un trader che guadagna tutti i giorni dal mercato. Se decidi di acquistare uno dei miei corsi, oppure no, non mi sposta minimamente il bilancio annuale. Tuttavia, ho scritto questo libro per darti modo di capire se il trading può essere la tua strada. Pertanto, ho deciso di toccare non solo gli aspetti tecnici legati a questo lavoro, ma anche gli aspetti psicologici. Infatti, la verità è che a parità di conoscenza, a parità di tecnica e a parità di strategie, la differenza tra un trader di successo e un trader che sopravvive a stento sta proprio nel suo mindset. La bella notizia è che il mindset del trader vincente non è innato, ma puoi acquisirlo. La brutta notizia è che non basta leggere un libro, né tantomeno seguire un corso, e soprattutto non è una cosa che puoi delegare ad altri. Il mindset del trader vincente lo acquisisci allenando la tua mente, esattamente come alleneresti qualsiasi altro muscolo del tuo corpo, cioè facendole ripetere determinati comportamenti più e più volte. In questo capitolo voglio quindi indicarti 7 caratteristiche comuni a tutti i trader di successo, in modo che tu possa allenarle costantemente per acquisire il mindset del trader vincente. Partiamo dalla prima. 1. Il trader vincente si forma prima di lavorare nei mercati. Immagina per un attimo di venire assunto come operaio in un'azienda. Anche se il tuo lavoro è piuttosto semplice, tu non l'hai mai fatto prima di ora. Chi ti ha assunto ne è consapevole, tanto che per un certo periodo di tempo ti affianca un operaio più esperto di te che ti insegna il mestiere. A tutti gli effetti l'azienda sta impiegando 2 persone per fare il lavoro di una. Se non facesse in questo modo, tu, che sei il nuovo arrivato, saresti lasciato allo sbando, impareresti molto più lentamente il tuo lavoro, per un po' di tempo la tua produzione sarebbe al di sotto degli standard qualitativi e quantitativi e soprattutto, non conoscendo i pericoli nascosti della tua mansione, rischieresti di farti male. Invece una persona che ti affianca ti mette subito in guardia dei rischi del tuo mestiere e accelera la curva di apprendimento portandoti velocemente a regime. Tutto questo ha senso, vero? Chissà perché nel mondo del trading molte persone ragionano al contrario. Prima vogliono provare da sole e si mettono a fare trading senza nessuna conoscenza specifica. Inevitabilmente succede che perdono i propri soldi e solo dopo si mettono a cercare qualcuno che faccia loro da mentore. Purtroppo ogni tanto ricevo messaggi di questo tipo. Paolo, ho perso 20.000 euro. Per favore aiutami. Se lo scopre mia moglie, mi uccide. Oppure, Paolo, non appena riesco a guadagnare qualcosa in borsa, vengo a fare il tuo corso. In entrambi i casi rimango amareggiato e senza parole. Mi spiace essere così diretto, ma se speri di guadagnare in borsa prima di investire dei soldi per formarti, beh, sappi che molto probabilmente perderai anche quei pochi soldi che possiedi. Se invece hai perso una grossa somma di denaro perché non sapevi cosa stavi facendo, la responsabilità è tua e io non posso fare nulla in prima persona per farti recuperare ciò che hai perso. Tra l'altro, gestire i conti di altri è illegale, quindi guardati attentamente da persone che ti fanno promesse di questo tipo, perché nella quasi totalità dei casi si tratta di truffe. A me dispiace profondamente per tutte le persone che perdono i propri risparmi giocando in borsa. Ho usato appositamente il termine gioco perché evidentemente per queste persone non è stato niente di più. Operare sui mercati senza delle competenze adeguate equivale a giocare d'azzardo, ma non è questo il mio approccio. Purtroppo per queste persone posso fare ben poco se non metterle in guardia dai pericoli che corrono e tentare di convincerle a scegliere un approccio più serio, cosa che sto appunto facendo con questo paragrafo. Mi rendo conto che conoscendo la mia storia qualcuno potrebbe pensare «Ma Paolo, tu stesso ammetti di non aver seguito nessun corso di formazione prima di iniziare a fare trading. Perché io non posso fare lo stesso?» Semplicemente perché sono cambiati i tempi e i mercati. Quando ho iniziato io, con un po' di calma e sangue freddo, era possibile imparare in completa autonomia e iniziare gradualmente a guadagnare. Ovviamente qualcuno che si è fatto parecchio male c'è stato anche allora. Io stesso, nonostante ci sia andato molto cauto e abbia studiato centinaia e centinaia di grafici che tracciavo manualmente su un quaderno, qualche bastonata dal mercato l'ho presa ugualmente. Quello che mi ha sempre salvato è stato il fatto di limitare innanzitutto le perdite. Nel tempo però i mercati e gli operatori si sono evoluti e i pesci grossi sono diventati più abili a mangiare i pesci piccoli. Adesso il mercato pullula di sistemi HFT, High Frequency Trading, dei sofisticati computer programmati dalle menti più brillanti del nostro pianeta, che vengono utilizzati dalle mani forti per speculare su ogni minima oscillazione di mercato, facendo bruciare il conto dei trader sprovveduti in un battibaleno. Oltre a perdere dei soldi, vedere il proprio conto annullato crea un danno a livello psicologico dal quale solo pochi sono in grado di riprendersi. Per usare una metafora tennistica, iniziare a fare trading senza esserti formato è come giocare una partita di tennis contro Nadal o contro Djokovic senza aver mai preso in mano una racchetta da tennis. Solo che nel trading perdere la partita equivale magari a perdere i risparmi di una vita. Quindi, se vuoi diventare un trader vincente, devi formarti costantemente. Non ti sto dicendo che devi per forza formarti con me, semplicemente ti sto dicendo di trovarti un mentore che non insegni soltanto, ma che operi veramente nei mercati e soprattutto che ti mostri la propria operatività e i propri conti. A parole sono tutti bravi, ma nel trading sono solo i numeri che contano. 2. Un trader vincente si sa isolare mentalmente e se ne frega di che cosa pensano gli altri. Nel medio e lungo periodo il trading è un lavoro assolutamente meritocratico, perché non esistono colpi di fortuna o di sfortuna che si protraggano per tempi indefiniti. Va da sé che le chiacchiere non contano nulla se non sono supportate dai risultati. Specialmente all'inizio della tua carriera troverai decine di persone rigorosamente senza risultati alle loro spalle, che vogliono consigliarti cosa sia meglio per te. A volte ti consiglieranno di lasciar perdere e trovarti un lavoro vero, altre volte invece vorranno consigliarti cosa è meglio comprare e vendere, senza aver nessuna esperienza in materia. Sinceramente credo che la maggior parte delle volte le persone diano dei pessimi consigli, in buona fede. Specialmente le persone che ti sono più vicine ci tengono a darti dei consigli perché a livello inconscio vogliono proteggerti oppure perché, sempre inconsciamente, temono di perderti nel caso in cui tu spiccassi il volo. Ricordo benissimo il periodo in cui si è saputo in giro che volevo dedicarmi unicamente al trading. Tutte le persone che mi stavano intorno mi dicevano che ero un pazzo. Loro non avevano mai fatto trading, pensavano che tutto quello che girava intorno ai mercati finanziari fosse qualcosa di sbagliato e mi consigliavano di lasciar perdere. Addirittura mi prendevano in giro per la mia folle idea di farne una professione. Per loro avevo il destino già tracciato. Ormai ero l'amministratore dell'azienda di mia madre, vendevo corsi di taglio e cucito e avrei dovuto continuare a fare quello per tutta la vita. Tra l'altro l'azienda andava anche abbastanza bene. Per quale motivo avrei dovuto cambiare strada? Proprio non se ne capacitavano. Mi credevano un folle che avrebbe dilapidato il patrimonio di famiglia. Questo per darti solo un assaggio di tutte le parole di incoraggiamento che ricevevo da chi mi stava intorno. Ripeto, non necessariamente lo facevano in cattiva fede, anzi, la maggior parte di questi commenti venivano da persone che mi volevano bene. Tra l'altro una di queste era proprio mia madre. Immagino che situazioni simili siano capitate anche a te. È una cosa tipica che accade ogni volta che vuoi fare qualcosa che in qualche modo ti stacca dallo status quo. Il motivo psicologico che fa scattare queste reazioni è sempre lo stesso. Chi ti sta intorno vuole proteggerti e ha paura di perderti. Ma con questo tu non puoi rinunciare ai tuoi sogni per le paure degli altri. E nella maggior parte dei casi, tentare di convincere le altre persone che stai facendo la scelta giusta sono solo tempo e energia sprecati. Il modo migliore per convincerli che tu hai ragione è mostrarglielo. Ma per fare ciò devi imparare a non farti influenzare. So che questo non è facile ed è per questo che credo che l'unico modo sia quello di isolarti mentalmente, esattamente come ho fatto io all'inizio. Tramite l'isolamento io mi sono staccato da chi mi circondava, mi sono isolato dalle opinioni e dai consigli non richiesti e ho preso solo decisioni oggettive, frutto dei miei ragionamenti. Ero determinato a diventare un trader di successo, me ne sono fregato delle opinioni della gente e mi sono concentrato unicamente sul mio obiettivo. Ed è quello che mi sento di consigliare anche a te, in generale, non solo per quanto riguarda il trading. Prendi una decisione, metticela tutta e portala avanti fino in fondo. Come disse Lincoln, il miglior modo per predire il futuro è quello di crearlo. 3. Un trader vincente sa gestire le proprie emozioni. La terza caratteristica di un trader vincente riguarda la capacità di gestire le proprie emozioni. Chiarisco il punto con un esempio. Ti è mai capitato che qualcuno ti mandasse fuori dai gangheri? Magari hai perso il controllo e hai discusso animatamente con questa persona. Poi, finita la burrasca, hai pensato una cosa tipo «Tizio mi ha fatto proprio arrabbiare!» A me è capitato decine di volte nella mia vita. Poi un giorno, al posto di imprecare mentalmente contro chi mi aveva fatto arrabbiare, mi sono fatto una domanda all'apparenza strana. Infatti mi sono detto: «Ma Paolo, è veramente Tizio che ti ha fatto arrabbiare o sei tu che ti sei arrabbiato?» Rifletti attentamente sulle implicazioni di questa domanda, perché è in gioco il tuo destino di trader. Anche se sembra solo una distinzione di stile, in realtà è molto importante. Infatti, se pensi che sia Tizio che ti ha fatto arrabbiare, è come se stessi cedendo il comando delle tue emozioni a persone o eventi fuori dal tuo diretto controllo. Viceversa, se pensi di essere tu che hai deciso di arrabbiarti, allora vuol dire che almeno sei consapevole di poter gestire le tue emozioni e te ne prendi la responsabilità. Se volessi spiegartelo dal punto di vista biochimico, è proprio questa la versione corretta dei fatti, in quanto un'emozione non è altro che un cocktail di sostanze chimiche rilasciate da opportune ghiandole del nostro corpo dietro comando del cervello. Sei tu che comandi le tue emozioni, nessun altro. Mi rendo conto di aver ipersemplificato la faccenda. So che molte volte capitano delle cose su cui non abbiamo nessun controllo, ma che influenzano notevolmente il nostro stato d'animo in positivo o in negativo. Non siamo delle macchine. Però, come torno a ripeterti, queste emozioni non sono determinate dall'evento in sé, quanto piuttosto dalla tua interpretazione soggettiva dell'evento stesso. Te lo ripeto, le tue emozioni sono determinate dalla tua interpretazione soggettiva dell'evento. La parola chiave è soggettiva, perché a parità di evento possono esserci interpretazioni diverse che innescano emozioni diverse e con esse reazioni diverse. Ti faccio un esempio. Immagina di avere un appuntamento galante con una ragazza di cui ti sei infatuato. Vi siete messi d'accordo per vedervi alle 8 fuori dal ristorante. Ti presenti puntuale all'appuntamento, ma non c'è nessuno. Aspetti paziente fino alle 8:15, la tua lei ancora non arriva. Decidi di chiamarla, ma il suo telefono è irraggiungibile. Potresti pensare una cosa tipo: «Ah, iniziamo bene, è in ritardo al nostro primo appuntamento». Oppure, non arriverebbe mai in ritardo senza avvertirmi. Le è sicuramente successo qualcosa. L'evento è lo stesso, ma i pensieri sono molto diversi e questi innescano due stati d'animo molto diversi. Mettiamo che lei si presenti all'appuntamento con un'ora di ritardo. Anche se non ne sei consapevole, la tua reazione nel vederla è influenzata da cosa hai pensato in precedenza e dalle emozioni che hai provato. Nel primo caso probabilmente l'accoglieresti un po' seccato, mentre nel secondo caso tireresti un sospiro di sollievo nel vederla sana e salva. Tutto questo c'entra con il trading, più di quanto ti immagini, perché ogni operazione che compi è influenzata dalle tue emozioni. Addirittura ci sono emozioni, come la rabbia e la paura, per esempio, che inibiscono il pensiero razionale. Pertanto potrei dirti che devi operare sui mercati con uno stato d'animo sereno o quantomeno neutro e di non lasciarti influenzare dagli eventi esterni. Ma so che è più facile a dirsi che a farsi. Sia ben chiaro, non sto dicendo che non sia possibile, semplicemente anche la gestione del tuo stato d'animo è una cosa che devi allenare. Nel frattempo devi dotarti di un metodo di lavoro che ti consenta di prendere delle decisioni a mente fredda. Purtroppo nemmeno questo ti può mettere completamente al riparo, perché l'esperienza mi insegna che anche la corretta applicazione di un metodo è influenzato dalle tue emozioni. Per esempio, la prima cosa che insegno ai miei studenti è di posizionare lo stop loss subito dopo essere entrati a mercato e di non toccarlo, se non per metterlo a protezione dei guadagni maturati. Secondo te, mi danno tutti retta? Qualcuno fortunatamente sì, ma c'è anche chi non mette proprio lo stop e chi invece all'inizio lo mette, ma poi vedendo che l'operazione non va nel senso desiderato, lo sposta per evitare di farlo scattare, facendo così aumentare anche la potenziale perdita. Esattamente come nel caso del ritardo della ragazza, l'interpretazione soggettiva dell'evento prendere lo stop suscita emozioni diverse nei trader. Un trader potrebbe provare dolore ogni volta che prende uno stop, perché lo interpreta come un fallimento della propria strategia. Non accetta il fatto di aver sbagliato l'operazione senza rendersi conto che in realtà non è proprio possibile azzeccare tutte le operazioni che si compiono. Viceversa, un altro trader potrebbe vedere lo stop loss come il suo miglior amico, perché grazie a quello limita i rischi e sa che gli bastano poche operazioni giuste per rientrare di tutte le operazioni sbagliate. Come vedi, sono molti i punti di vista diversi che nel lungo periodo portano a risultati molto diversi. Se ti rendi conto di provare dolore ogni volta che prendi uno stop loss, sforzati di vedere la cosa in modo diverso. Devi convincere te stesso e il tuo inconscio che lo stop loss è un tuo prezioso alleato. Ripeti a te stesso: lo stop loss è un prezioso alleato messo a protezione del mio capitale. Prendere degli stop loss è fisiologico, fa parte della strategia per guadagnare tutti i giorni dai mercati. L'argomento emozioni è tanto importante quanto vasto. Anche se lo riprenderò nei prossimi paragrafi, non ho la pretesa di essere esaustivo. Se solo sei riuscito a comprendere che le tue emozioni non sono una cosa che devi per forza subire passivamente, hai già segnato un punto importante nella tua carriera di trader. 4. Un trader vincente è paziente e disciplinato. La pazienza è una qualità che mio malgrado ho sviluppato già da piccolo, a causa della malattia e dei lunghi soggiorni in ospedale. La disciplina invece l'ho allenata negli anni, prima con il tennis e poi grazie al trading. Entrambe queste qualità sono indispensabili per un trader di successo. Infatti devi essere paziente ed entrare a mercato solo quando si presentano segnali importanti che hai studiato in precedenza. Allo stesso modo devi essere disciplinato nel portare avanti la strategia che hai pianificato a mente fredda. Ancor prima del trading online, io aspettavo per giorni, a volte settimane, che un titolo avesse un minimo di positività dopo parecchi giorni di negatività. Questa era la mia strategia di ingresso e se il titolo non seguiva questo schema, semplicemente non entravo. Quando ho aperto il conto online, la mia operatività è cambiata. Qualche volta all'inizio è capitato anche a me di entrare a mercato senza aspettare i segnali più importanti. A mente fredda mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho cercato di capire che cosa mi avesse spinto a comportarmi così. In realtà il meccanismo è piuttosto semplice. Come ti ho già accennato, tutto nasce dalla concezione che ciascuno di noi ha del lavoro. Stare davanti al computer a guardare i grafici che si muovono, nell'inconscio comune, non è lavorare. Ricordo che prima di comprare l'appartamento nel quale ho ricavato la mia sala trading, ero in casa di mia madre a operare sui mercati e più di una volta mi sono sentito dire cose tipo: «Cosa fai tutto il giorno a perdere tempo davanti al computer? Non sai che il tempo è danaro?» Frasi di questo tipo non sono d'aiuto a un aspirante trader. Non a caso nei paragrafi precedenti ti ho parlato anche dell'importanza di isolarti. A causa dei condizionamenti ricevuti dalle persone che ci circondano o dalla società in generale, succede che mentre te ne stai a osservare i grafici, a un certo punto ti scatta qualcosa in testa. Magari sei davanti al computer da 2 o 3 ore e ancora non hai fatto nessuna operazione. Dal profondo del tuo inconscio un sussurro ti ripete che stai perdendo tempo, che non stai facendo nulla, che dovresti trovarti un vero lavoro, eccetera. A mente fredda sai che non è vero, ma in quel momento hai delle emozioni contrastanti che offuscano la tua razionalità. La voglia di cliccare con il mouse e fare qualche operazione è sempre più forte, anche perché così dimostri a te stesso che stai veramente lavorando. Ma cedere a questa irrazionale tentazione è un grave errore che devi evitare in tutti i modi. Se vuoi diventare un trader professionista, devi capire che ci saranno giorni in cui aspetterai 4 o 5 ore e poi comunque deciderai di non entrare a mercato perché non hai individuato i segnali che aspettavi. Il rischio di comportarsi diversamente è più alto di quello che credi. Sulla singola operazione magari ti va bene, o magari perdi, ma poco, perché hai messo lo stop. Alla lunga però il pericolo è quello di abituarti a fare delle operazioni senza seguire delle regole, ma solo perché hai trascorso troppo tempo senza aver fatto nulla. Questo non deve succedere. Un trader professionista è come un cecchino. Non spara solo perché ha appostato da tanto tempo, ma resta pazientemente in attesa del momento giusto per colpire il bersaglio. 5. Un trader vincente pensa e agisce velocemente. I mercati si muovono in continuazione e di certo non stanno ad aspettare te. Spesso tutto si gioca nel giro di pochi istanti in cui devi decidere di entrare a mercato, decidere la quantità di denaro con cui entrare e dove posizionare lo stop loss. Più tempo aspetti e peggiore potrebbe essere il rendimento del trade che volevi fare. Per chi è all'inizio può sembrare complicato, e in effetti lo è, ma voglio tranquillizzarti. L'essere umano è una macchina nata per imparare e il trading è una delle tante abilità che puoi imparare se solo lo desideri e sei disposto a dedicarci il giusto tempo. Infatti non è così facile e veloce come molti vorrebbero farti credere, ma con la giusta dose di impegno e il tempo trascorso davanti ai grafici, anche tu puoi imparare questa abilità, esattamente come hai imparato qualsiasi altra cosa. Lo schema di apprendimento è sempre lo stesso. Faccio un parallelo con il classico esempio dell'imparare a guidare. Quando sei bambino non sai guidare e non te ne curi nemmeno. Se sei nella fase in cui non sai di non sapere, non ti importa nemmeno. Nel trading equivale a quando magari senti le notizie di borsa al telegiornale, ma per te è ancora un mondo distante e più di tanto non ci badi. Poi cresci e ti avvicini all'età in cui puoi prendere la patente. D'un tratto entri nella fase in cui sai di non sapere e inizi a essere curioso, a informarti. Questo equivale al momento in cui inizi a dare un'occhiata ai giornali finanziari e cerchi di capirci qualcosa. Continuando il parallelo, arriva il momento in cui vai alla scuola guida e ti fai affiancare da un mentore che sa guidare e che ti insegna come fare. Tuttavia, subito dopo aver preso la patente, sei piuttosto impacciato. Devi pensare consciamente a ogni singolo movimento prima di farlo e questo richiede tempo ed energia. Sei nella fase in cui sai di sapere, sei capace di guidare, ma questa abilità non è ancora passata a livello inconscio. La stessa cosa avviene nel trading. Ti fai affiancare da un mentore che ti insegna come fare trading online. Una volta finito l'affiancamento, sei in grado di lavorare in borsa, esattamente come un neopatentato è in grado di andare da solo in automobile. Questa è una fase piuttosto critica dell'apprendimento. Se smetti di allenare l'abilità appena appresa, torni inevitabilmente alla fase in cui sai di non sapere. Se invece continui ad allenarti, arrivi alla fase in cui non sai di sapere. È il momento in cui hai acquisito sicurezza e ora non devi più pensare razionalmente a cosa devi fare. Lo fai e basta. L'abilità di guidare è passata a livello inconscio e scopri di essere in grado di pensare ad altro anche mentre stai guidando. Lo stesso vale per il trading. All'inizio è normale essere lenti e impacciati. Di alcuni movimenti di mercato te ne accorgerai troppo tardi, altri ti passeranno inosservati semplicemente perché ti stai concentrando su altri pattern. Ma col tempo e a forza di ripetere le stesse operazioni, queste passeranno a livello inconscio. Come ogni bravo trader che si rispetti, inizierai a intuire i pattern ancora prima che si siano completamente formati. Saprai già dove entrare, con che capitale, dove posizionare lo stop loss ancora prima che si verifichino tutte le condizioni. Poi, se il grafico evolverà come previsto, effettuerai l'operazione, altrimenti tornerai a osservare l'evoluzione dei grafici. Ma per arrivare a questo livello di maestria non esistono scorciatoie. È solo la ripetizione costante e disciplinata di determinate azioni e strategie che ti porterà nel tempo a diventare un trader vincente. Quanto tempo ci vuole è soggettivo, perché dipende dal tuo mindset e dalle tue conoscenze iniziali. Ho studenti che, finito il master di trading, sono diventati profittevoli nel giro di un paio di mesi. Per altri ci è voluto più tempo, altri ancora hanno scoperto di non essere adatti a questo tipo di lavoro. Quello che so di certo è che se vuoi diventare un trader professionista, la strada che ti ho delineato è quella più sicura e veloce possibile. Sei un trader vincente, ha una strategia e la segue alla lettera. Ti ho già parlato dell'importanza di avere una strategia di trading e in questo paragrafo voglio soffermarmi sul perché. Immagina di essere davanti al monitor a osservare i grafici senza aver studiato e senza avere una strategia. Ogni volta che fai un'operazione stai per forza di cose improvvisando, stai seguendo una tua intuizione, in altre parole, ci stai mettendo del tuo. Ma ogni volta che ci metti del tuo, senza aver studiato ed esserti preparato prima, sei coinvolto emotivamente in maniera negativa. Perché se l'operazione va male, la colpa è tua. Per questo motivo è importante avere una strategia da seguire alla lettera. Con una strategia di trading decisa a priori, hai comunque la responsabilità di mantenere il controllo delle tue emozioni e di seguirla alla lettera. Ma inconsciamente sai che se qualcosa non dovesse funzionare, non sei tu che non vai bene, è la strategia che va rivista. La strategia diventa una sorta di marchingegno, un processo dentro al quale vengono buttati degli input e dall'azione combinata del mercato e della strategia adottata ne usciranno degli output. Se la strategia funziona e tu sei stato in grado di applicarla correttamente, a fine giornata l'output atteso è un guadagno sul tuo conto di trading. Applicare una strategia è quindi un ottimo stratagemma per togliere gran parte dell'emotività dal tuo trading. Una buona strategia ti consente di agire nel mercato anziché reagire agli eventi e agli imprevisti del mercato stesso. Per come la intendo io, una strategia ha sempre dei margini di interpretazione. Per esempio, al formarsi di una figura grafica, posso decidere di entrare più o meno pesantemente, o di non entrare affatto, a seconda del profilo volumetrico presente. Tuttavia, i margini di interpretazione devono essere appunto solo margini, e soprattutto ci devono essere dei paletti fissi, irremovibili, che servono a preservare il tuo capitale. Nel capitolo 6 ti spiegherò qual è la mia macro strategia operativa, alla quale poi combino le strategie relative ai pattern grafici e ai volumi, che spiego nei videocorsi La Marsigliese e Volume Profile. Per ora ti basta sapere questo. E infine che 7. Un trader diventa vincente per abitudine. Una persona è tale grazie alla somma delle azioni che fa in continuazione. Per questo devi fare in modo di allenare tutte le caratteristiche che ti ho descritto finora tramite delle azioni abituali. Come ti ho anticipato, infatti, tutte queste qualità non necessariamente devono essere innate, ma è possibile allenarle, esattamente come fossero un muscolo. All'inizio il muscolo potrebbe essere un po' atrofizzato e farai molta fatica. Dovrai usare tutta la tua forza di volontà per costringerti a fare qualcosa a cui non sei abituato. Poi, poco a poco, scoprirai che ci vorrà sempre meno forza di volontà e quello che prima ti costava fatica adesso sta diventando una cosa naturale. Quello che succede è che stai sviluppando una buona abitudine. Tutte le persone di successo si sono impegnate a coltivare buone abitudini e a correggere quelle cattive nel corso della propria vita. Questo perché, come avrai già capito, con la sola forza di volontà non si va da nessuna parte. Come disse Aristotele, noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. Pertanto, se vuoi diventare un trader di successo, devi replicare gli atteggiamenti e le azioni dei trader di successo e modificare o eliminare tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che ti allontanano dall'obiettivo. Per esempio, mi ricordo un mio allievo che aveva il pessimo vizio di bestemmiare e battere i pugni sul tavolo quando sbagliava un trade. Questo suo comportamento palesava il suo pessimo controllo delle emozioni. Non serve che ti dica che questa persona era sistematicamente in perdita. Siccome il suo comportamento, oltre a danneggiarlo, infastidiva parecchio me e gli altri ospiti abituali della sala, sono intervenuto. L'ho ripreso più volte e mi sono visto costretto a minacciare di non accettarlo più in sala se avesse continuato a comportarsi così. Ricordo che all'inizio per lui non è stato facile e al posto di sbattere i pugni sul tavolo, quando proprio non ce la faceva più, si alzava e usciva a prendere una boccata d'aria. Questo lo calmava e, guarda caso, col tempo ne ha giovato anche il suo trading. Qualsiasi abitudine tu voglia creare, puoi farlo ripetendo quel comportamento tutto il tempo necessario per farlo diventare un comportamento inconscio. Invece, la strada più facile per correggere un'abitudine negativa è quella di sostituirla con un'abitudine più utile ai tuoi scopi. Quanto tempo ci vuole? Qualcuno sostiene che bastino 3 settimane, altri che ci vogliono 90 giorni. In realtà poco importa, perché se veramente vuoi creare un'abitudine, continuerai ben oltre i 90 giorni. Quindi, riepilogando, se vuoi diventare un trader vincente, allena dei comportamenti che ti portino verso quella direzione. Il mio consiglio è di partire con un comportamento alla volta, in modo da non disperdere le tue energie. Inizia ad allenare il successivo solo quando il primo è diventato naturale e non richiede più la tua forza di volontà per attuarlo. 3 consigli e 7 regole per il trader novizio. Come hai potuto leggere nei capitoli precedenti, le mie prime operazioni di trading le ho fatte nel 1982. All'epoca si faceva trading multi-day, quasi per forza, visto che era necessario recarsi in banca per ogni operazione. Qualcuno usava il telefono per piazzare gli ordini. Io mi servivo di mio fratello che lavorava in banca, ma nonostante i vari stratagemmi adottati per agevolare l'acquisto e la vendita dei titoli, era un'operatività molto lenta. D'altro canto, anche lo scambio di informazioni era molto lento. Internet in Italia ancora non esisteva e anche il televideo, che a pensarci adesso sembra preistoria, sarebbe arrivato solo 2 anni dopo, senza tuttavia modificare l'operatività dei trader. Il più grosso cambiamento avvenne quando i vari istituti bancari diedero la possibilità a noi piccoli trader retail di operare in borsa direttamente dal computer di casa. Ricordo che all'inizio dovevo aspettare 25 secondi da quando inserivo un'operazione a quando questa veniva accettata ed eseguita. Col passare del tempo migliorò la velocità di connessione, si abbassarono i tempi tecnici per effettuare le operazioni e si abbassarono anche i costi per eseguito. Questo mi permise di assecondare la mia naturale propensione a tenere le operazioni aperte il minor tempo possibile. Ho sempre pensato infatti che meno tempo avessi tenuto le operazioni aperte e meno sarebbe stato il rischio che avrei corso. Nel giro di qualche anno, quindi, la mia operatività cambiò radicalmente e passai dall'effettuare poche operazioni alla settimana. Nel giro di qualche anno, quindi, la mia operatività cambiò radicalmente e passai dall'effettuare poche operazioni alla settimana al fare fino a 2000 operazioni in una singola sessione di trading. Facevo quelle che in gergo vengono definite operazioni di scalping, aprendo e chiudendo le posizioni nel giro di pochi minuti, con lo scopo di guadagnare pochi tick da ogni singola operazione, ma allo stesso tempo rischiare di perdere ancora meno. In quel periodo conobbi altri trader con cui mi confrontai e con cui condivisi le gioie e i dolori di una professione nuova un po' per tutti. Quando aprì la sala trading, ci trovavamo spesso a lavorare insieme. All'epoca eravamo in 3, Massimo, Andrea e io. Massimo l'avevamo soprannominato il cecchino perché non sbagliava mai un colpo. Ti racconto un aneddoto che riguarda entrambi perché mi porta dritto dritto al primo consiglio che voglio darti. Un giorno eravamo tutti e 3 nella sala trading a Cavarzere. Ognuno operava in completa autonomia sul proprio conto, ma Massimo e io eravamo praticamente fianco a fianco. Adesso, dopo tanti anni di esperienza, riesco a guardare i grafici e gestire delle operazioni anche mentre sto facendo altro. Per esempio, mi capita spesso di iniziare delle dirette Facebook mentre sto ancora gestendo delle operazioni durante l'asta di chiusura. All'epoca, invece, mi concentravo a tal punto da entrare in una sorta di trance agonistica, nella quale ero completamente isolato. Non sentivo e non vedevo nulla, se non i grafici che si muovevano e il flusso ininterrotto dei miei pensieri che ragionavano sulle mosse successive. In quei frangenti mi dimenticavo perfino di essere in sala con altre persone. Nel giorno di questo aneddoto notai qualcosa di strano nel mercato. Guardando il book, mi accorsi che ogni volta che inserivo un'operazione c'era qualcuno che la replicava pari pari. A dire il vero, non proprio tutte, ma la stragrande maggioranza delle mie operazioni venivano replicate da qualcun altro. Non capivo come fosse possibile questa cosa. Questa strana situazione andò avanti quasi tutto il giorno, fino a quando in un frangente in cui ero uscito dal mio mondo, mi accorsi che Massimo se la rideva sotto i baffi. Allora intuì cosa stava succedendo. «Scusa Paolo», mi disse Massimo ridendo, «è tutto il giorno che sto cercando di copiare quello che fai tu per imparare il tuo metodo, ma proprio non ce la faccio. Fai troppe operazioni per i miei gusti». In effetti, avevamo stili di trading molto diversi, visto che io, mediamente, facevo 1200 operazioni al giorno, mentre Massimo ne faceva più o meno 300. Eppure, anche se con stili molto diversi, eravamo entrambi profittevoli tutti i giorni. Da questo aneddoto ecco il primo consiglio che voglio darti. Consiglio numero 1. Adatta il trading alla tua pelle. Non tutti siamo fatti allo stesso modo e ognuno di noi deve cercare di adattare il proprio stile di trading alle proprie caratteristiche personali. A causa della malattia ai reni che mi ha accompagnato fino a 14 anni, io sono stato abituato a stare a letto o seduto tutto il giorno. Per me non è un peso. In una giornata mi alzo dalla sedia sì e no un paio di volte per andare in bagno, ma il fatto che io lavori così non significa che sia l'unico modo. Alcuni miei studenti hanno bisogno di staccare, prendere una boccata d'aria ogni ora, perché altrimenti gli fuma la testa. Va bene così. Io stesso negli anni ho ridotto il numero di operazioni e mi concedo più pause. Tanto il metodo e le tecniche che insegno funzionano comunque, sia che tu faccia pochissime operazioni ogni giorno, sia che tu ne faccia centinaia. Tra i miei studenti profittevoli c'è chi lavora tutto il giorno, c'è chi lavora solo mezza giornata e c'è chi stacca tutto e se ne va al mare appena raggiunto il suo obiettivo di guadagno giornaliero. Il bello del trading è anche questo, è l'unico mestiere che ti lascia tutta questa libertà. Non abbatterti quindi se hai oggettivamente poche ore di tempo, perché magari hai un'azienda da mandare avanti o stai facendo un altro lavoro. Puoi decidere serenamente il tempo che vuoi dedicare al trading ed essere comunque profittevole tutti i giorni. Questo però a patto che tu ti prenda il tempo necessario per studiare e imparare. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Il trading non è un lavoro che si impara dall'oggi al domani. Come minimo ci vogliono dei mesi e spesso ci vogliono degli anni. Durante la fase di apprendimento, le prime operazioni che faccio fare ai miei allievi sono rigorosamente con un conto demo. Quando hanno dimostrato di essere profittevoli per almeno un paio di mesi in demo, vuol dire che hanno imparato le basi e sono pronti per passare in reale. Ma la strada per diventare un trader professionista è ancora lunga. Ovviamente tutti hanno ancora molto da imparare dal punto di vista tecnico, ma questo non è più il vero ostacolo. Quello che in demo non hanno potuto simulare è la gestione emotiva del trade. Con un po' di pratica, in demo diventano tutti bravi. Ma quando c'è in ballo del denaro reale, le cose cambiano. Per esempio, Biagio, nella testimonianza integrale alla fine del libro, ci racconta che in demo guadagnava tutti i giorni dai 200 ai 1000 euro, usando lo stesso capitale che avrebbe poi gestito in reale. Le premesse quindi erano molto buone. Peccato che poi, nel momento in cui passò in reale, fece fatica a non perdere. Biagio ha capito che era un aspetto puramente psicologico. Infatti era solito registrare le proprie operazioni e guardandole a mente fredda si rese conto che in reale non faceva le stesse cose che faceva in demo. L'emozione di usare denaro vero lo stava tradendo e danneggiando. Ci ha lavorato e alla fine si è sbloccato, diventando un trader profittevole, ancor prima di terminare il master con me. Purtroppo c'è anche chi nel passare in reale non segue i miei consigli sulla gestione del proprio capitale. In una singola sessione perde più di quanto dovrebbe ed entra in una spirale psicologica negativa dalla quale è difficile risalire. Il secondo consiglio che ti voglio dare serve proprio a evitare che ti capiti questa situazione. Consiglio numero 2. Se un trade ti emoziona troppo, fermati. Come ti ho già detto, un bravo trader sa gestire il proprio stato d'animo. Quello però è un punto di arrivo. All'inizio è normale essere un po' emozionati quando si effettuano operazioni in reale. Se l'emozione è troppo intensa, però non va bene, perché offusca la tua razionalità, cosa indispensabile nel trading. Se stai per entrare in un'operazione e senti che il cuore ti batte forte e il respiro si fa corto, fermati subito. Molto probabilmente la quantità di denaro che stai investendo è troppo alta per te. Abbassa la size fino al punto in cui il cuore smette di batterti forte e riparti da lì. Il potenziale profitto diminuirà, ma credimi, è molto meglio così. Col tempo acquisirai maggior sicurezza e sarai in grado anche tu di entrare a mercato più pesantemente e guadagnare cifre maggiori. L'unico risultato su cui ti devi concentrare all'inizio è quello di finire la giornata in positivo. Questo, oltre che per l'aspetto economico, è nuovamente importante per l'aspetto psicologico. Il trading è un lavoro e come tale lo devi affrontare. Non credo che faresti un qualsiasi altro lavoro dove a fine giornata, invece di averci guadagnato, ci hai perso. Dico bene? Non vedo il motivo per cui nel trading debba essere diverso. Non puoi e non devi permetterti di chiudere delle giornate in negativo. Se chiudi due giornate di fila in perdita, devi tornare in demo. Dal momento in cui passi in reale, devi essere profittevole fin da subito, altrimenti non sei pronto. Per raggiungere questo obiettivo, a prescindere dai pattern, dalle tecniche che deciderai di usare, voglio darti delle semplici regole di gestione della tua operatività che valgono sempre e comunque. Regola numero 1. Posiziona gli stop sufficientemente stretti. Quando ho acquistato le mie prime azioni nel lontano 1982, mi sono subito chiesto: Paolo, quanto sei disposto a perdere? La prima cosa su cui mi sono concentrato non è stato quanto volessi guadagnare, ma quanto fossi disposto a perdere. Vedi, mia madre veniva da una famiglia contadina e ha creato un'azienda dal nulla. Fin da piccolo mi ha insegnato l'importanza del denaro, perché lei se lo era sempre guadagnato. Se non avessi avuto questa mentalità, probabilmente non sarei arrivato dove sono adesso. Pertanto, anche se non è questa la sede per spiegarti dove posizionare esattamente gli stop, il concetto che voglio che ti rimanga è questo: per ogni operazione devi pensare come prima cosa alla massima perdita che sei disposto a sostenere. Dopodiché entrerai a mercato solo se l'operazione ha margini di guadagno sufficienti. Per esempio, se sei disposto a perdere uno, il guadagno dovrà essere come minimo 3 o di più. Inoltre, come avrai già capito, per il tipo di operatività che insegno, prediligo degli stop molto stretti, con perdite per operazione che molto di rado superano i 100 euro, anzi la maggior parte delle volte arrivano a malapena a 30 euro. Regola 2. Non spostare gli stop. Ti ho già anticipato questo punto parlando di gestione dello stato d'animo ed emozioni. Alcune persone associano al fatto di prendere uno stop delle emozioni negative. Cosa fanno quindi? Magari entrano in un'operazione long e posizionano lo stop correttamente, ma subito dopo essere entrati il mercato non va nella direzione sperata e invece si muove nella direzione dello stop. Pensandoci razionalmente, lo stop è lì apposta per intervenire in questa situazione.
Semplicemente il mercato non ci sta dando ragione e invece di salire continua a scendere. D'altronde nessuno può azzeccare il 100% delle operazioni, tranne il mio amico Cecchino, che ha delle statistiche a dir poco imbarazzanti, ma lui è un caso più unico che raro. Alcune persone proprio non accettano di avere torto. L'emozione negativa che proverebbero prendendo lo stop è talmente forte che gli fa commettere un grosso errore, quello di spostare lo stop più in basso e aumentare le perdite. Questo è un errore che non devi commettere. Ti sei dato a mente fredda delle regole e non puoi permetterti di cambiarle in corsa. L'unico caso in cui puoi spostare lo stop è quello in cui il mercato ti dà ragione e metti lo stop a protezione dei guadagni già maturati. Arrivato a quel punto puoi anche pensare ad altri trade perché sei al sicuro. I guadagni sanno badare da soli a se stessi. Regola 3. Non prendere più di 3 stop consecutivi. Questa regola è questione di buon senso. Se prendi 3 stop consecutivi vuol dire che qualcosa non va. Magari stai applicando un pattern che non hai compreso fino in fondo. Magari quel giorno non sei nello stato d'animo migliore per fare trading. Ci sono mille motivi per cui una persona può prendere 3 stop consecutivi. E quando succede, la cosa migliore da fare è interrompere tutto e ripartire il giorno seguente, dopo aver analizzato a mente fredda le registrazioni dei trade andati male e compreso qual è il problema. Regola 4. Registra la tua operatività. Riguardare il proprio operato a mente fredda è il modo migliore per imparare velocemente dai propri errori. Riprendendo il punto precedente, metti il caso che hai preso 3 stop consecutivi e a mente calda non hai capito il perché, analizzando successivamente quello che hai fatto, è molto probabile che tu riesca a capirlo. E se proprio non ce la fai da solo, puoi chiedere al tuo mentore dove hai sbagliato. Ma questo puoi farlo solo se appunto hai registrato la tua operatività. Regola 5. Datti degli obiettivi giornalieri. Questa regola vale in generale per tutti i lavori in proprio, ma nel trading parliamo nello specifico di obiettivi di guadagno. Se vuoi diventare un trader professionista, devi guadagnare. Quanto? Beh, questo dipende da te. Per come la vedo io, deve essere una cifra sufficientemente ambiziosa da spingerti a dare il meglio di te. E allo stesso tempo deve essere realisticamente raggiungibile con il capitale che usi per fare trading. Una volta che hai stabilito quanto vuoi guadagnare in un anno, dividi il totale per il numero di sessioni di borsa alle quali sicuramente parteciperai e hai il tuo obiettivo minimo giornaliero. A te i calcoli. Regola 6. Preleva regolarmente i guadagni. Se fai trading per vivere, i guadagni sono il tuo compenso per il lavoro che hai fatto e quindi è piuttosto normale e questione di sopravvivenza prelevare periodicamente i guadagni. Semplicemente ti servono per vivere. Tuttavia, anche nel momento in cui i guadagni non ti servono più realmente per vivere, è opportuno riportare il capitale con cui lavori a una cifra che hai gestito in precedenza. Questo per due motivi. Il primo è di protezione del capitale stesso. Fintanto che i soldi sono sul conto che usi per fare trading, sono suscettibili di eventuali perdite. Il secondo motivo è che a un certo punto perdi la percezione del denaro che hai e di quanto stai guadagnando. Io prelevo i guadagni ogni settimana, perché trovo molto più utile ripartire settimanalmente da una cifra nota e vedere il conto che cresce giorno dopo giorno. Regola 7. Apri un conto per ogni tipo di operatività. Anche questa è una regola di buon senso che ti serve per non incasinarti nei conteggi. Nel momento in cui hai diversi tipi di operatività, è bene che usi conti separati. Io, ad esempio, ho un conto su cui faccio solo operazioni intraday, Un conto per operazioni che apro e chiudo in tempi più lunghi, nell'ordine di giorni o delle settimane, e infine ho un conto sul quale faccio dei piani di accumulo. In quest'ultimo caso non parliamo più di trading, ma di veri e propri investimenti, con arco temporale nell'ordine di anni. E se seguendo tutti questi consigli e queste regole comunque il tuo trading non gira, consiglio numero 3. Se proprio non funziona, abbi il coraggio di cambiare strada. Per qualcuno arriva il momento in cui si capisce che il trading proprio non fa al caso suo. Ti racconto la storia di Raffaele, un ex trader poco disciplinato. Conosco Raffaele da parecchio tempo perché abitiamo nello stesso paese. Una sera del 2007 ci troviamo al bar e lui mi dice che vuole lasciare il suo lavoro per dedicarsi unicamente al trading. Ancora oggi faccio fatica a comprendere quella sua decisione repentina, perché Raffaele aveva un ottimo lavoro come ingegnere e guadagnava già parecchi soldi. All'inizio pertanto gli sconsigliai con tutte le mie forze di lasciare il lavoro. Non aveva mai fatto trading a livello professionale e non ero certo che sarebbe stato in grado di farlo. Se ti ricordi, anch'io ho fatto il trader a mezzo servizio per diversi anni e ho venduto l'azienda di famiglia solo dopo 3 anni consecutivi che ero sistematicamente profittevole. In generale, io sconsiglio a tutti di lasciare un lavoro certo per una cosa incerta come il trading. È vero che si possono guadagnare tanti soldi, ma nella pratica è vero che non tutti sono veramente in grado. Come ti ho già spiegato, non è solo una questione di tecnica. Con un buon mentore quella si impara. È una questione puramente psicologica. Qualcuno con il tempo riesce ad acquisire il mindset adatto a questo lavoro. Qualcuno invece non ce la fa. Ma torniamo a Raffaele. Attratto dai succulenti guadagni che si potevano fare in quel periodo, Raffaele ignorò i miei consigli e si licenziò. Mi disse: «Non ho né moglie né figli. Se non rischio adesso, non saprò mai se sono in grado di fare questo lavoro. Magari avrò bruciato la mia vita con l'altro lavoro e avrò il rimpianto di non averci provato». Non ci fu verso di dissuaderlo e intraprese questa attività. Eravamo amici, iniziò a frequentare la mia sala trading, anche se non aveva mai frequentato nessun corso. Fortunatamente Raffaele non era del tutto avventato e dedicò al trading solo una piccola parte dei suoi risparmi. Obiettivamente all'epoca era più facile di adesso. Si poteva usare una leva maggiore e se azzeccavi le operazioni riuscivi a portare a casa un buon stipendio, anche senza grossi capitali. L'inizio dell'avventura nel mondo del trading di Raffaele fu scoppiettante. Effettivamente guadagnava molto bene. A gennaio del 2009, tra i ragazzi che frequentavano sistematicamente la mia sala, Raffaele fu la persona che guadagnò di più di tutti. Però aveva un grosso e pericolosissimo difetto. Faceva di testa sua e non seguiva uno dei principi fondanti del mio metodo, cioè quello di fare uso sistematico degli stop loss appena entrati a mercato. Lo presi da parte e gli dissi: «Raffaele, tu questo mese sei quello che ha guadagnato più di tutti, però se non metti gli stop rischi di azzerare i conti. Tira via tutti i profitti, mettili a sicuro, lascia sul conto solo la cifra iniziale». A forza di insistere, mi diede retta e da quel momento iniziò a fare periodicamente questa operazione. Il vizio di non mettere gli stop loss, invece, non ci fu verso di toglierglielo. Visti i successi iniziali, Raffaele si convinse, sbagliando, di conoscere bene il mercato e continuava ad applicare il mio metodo solo parzialmente. Raffaele aveva veramente poca disciplina, perché pensava di essere più furbo del mercato, pensava di saperne più degli altri, pensava di poter guadagnare senza mai mettere gli stop. Ignorava completamente uno dei principi cardine del mio metodo, quello appunto di pensare come prima cosa a limitare le perdite e occuparsi solo in seguito dei guadagni. C'erano dei giorni in cui Raffaele arrivava in sala trading e nel giro di un'ora aveva già guadagnato 1.500 euro. Non male per un'ora di lavoro. Avrebbe potuto tranquillamente godersi il resto della giornata fuori dalla sala, e invece no. Raffaele rimaneva in sala e continuava a tradare, purtroppo non seguendo un metodo in modo disciplinato. Succedeva che nel resto della giornata riuscisse a perdere quasi tutto il guadagno iniziale. Come Raffaele stesso ha raccontato in una intervista che puoi trovare sul mio canale YouTube, quelle sere tornava a casa pieno di frustrazione e rifletteva sugli errori commessi. Questa è una cosa positiva perché consente di aggiustare il tiro nelle giornate seguenti. Peccato che Raffaele, nonostante ci riflettesse, non aveva allenato la sua disciplina e ricadesse sistematicamente negli stessi errori. Un venerdì di febbraio del 2009, Raffaele aveva in portafoglio il titolo ENI, con tutta la leva che poteva usare. Raffaele l'aveva comprato pensando che risalisse e invece, prima dell'asta di chiusura, stava perdendo circa 10.000 euro, che corrispondevano praticamente a tutti i soldi che aveva sul conto. Raffaele era andato overnight in leva. Fai attenzione, questa è una cosa che sconsiglio sempre. Non sconsiglio in termini assoluti di fare operazioni overnight, ma certo non usando la leva, perché ti espone a troppi rischi. Tuttavia, in quell'occasione, Raffaele non aveva molto da perdere, visto che praticamente aveva già bruciato il conto. Quel weekend successe una cosa del tutto inaspettata. La domenica mattina, all'uscita dalla messa, vedo Raffaele, che mi corre incontro e mi dice: «Paolo, hai letto cos'è successo? Gheddafi ha fatto un accordo con Eni e è subentrato nel capitale dell'azienda. Cosa farà secondo te Eni?» Era una notizia bomba che avrebbe influenzato notevolmente il prezzo del titolo all'apertura dei mercati di lunedì. Gli risposi che molto probabilmente il lunedì avrebbe aperto con un prezzo molto alto. L'ho preso da parte e gli ho detto: «Mi raccomando, se domani mattina recuperi i 10.000 euro che stai perdendo su Eni, mi prometti che inizierai a stoppare le operazioni e smetterai di fare di testa tua come hai fatto finora?» Raffaele mi rispose di sì. Il lunedì mattina, come previsto, Eni aprì a rialzo. Dai 10.000 che Raffaele stava perdendo, si trovava in guadagno di 6.000. Quella mattina ci siamo abbracciati ed è stata una festa in sala. Io ero contento che avesse recuperato la perdita. Nuovamente mi sono fatto promettere che avrebbe avuto più disciplina e avrebbe messo gli stop. Da quel momento in poi Raffaele iniziò a rischiare meno, entrando nel mercato con meno soldi per operazione. Però la mancanza di disciplina era rimasta. Non metteva in pratica ciò che continuavo a ripetergli. Raffaele capì che questo era un suo grosso limite, che lo metteva spesso in situazioni difficili da risolvere. Le cose andarono avanti così ancora per un po' di tempo, lavorando sempre sul filo del rasoio. Per fortuna aveva preso l'abitudine di togliere sistematicamente i guadagni e lasciare sul conto solo i 10.000 che usava per operare. Alla fine è stato bravo e ancora mi congratulo con lui di quella sua scelta, perché si è fermato in tempo senza nemmeno bruciare il conto. Semplicemente capì che a causa della sua mancanza di disciplina non gli sarebbe andata bene ancora a lungo e decise di fermarsi quando ancora era in positivo. Tutto è bene quel che finisce bene. Con la storia di Raffaele si conclude il capitolo sulla psicologia nel trading. Credo che prima o poi Raffaele tornerà a fare trading, magari part-time, e spero per lui dopo che avrà allenato parecchio la sua disciplina. Io sono convinto fortemente che tutti possono imparare a fare trading e diventare profittevoli, a patto però di crescere anche come individui e dotarsi dell'atteggiamento mentale più utile per fare questo lavoro.